If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pronti per una nuova settimana in compagnia di Gong e in questa puntata del podcast vogliamo parlarvi di un paio di prodotti. Da una parte un gioco che nel fine settimana ho mio malgrado spolpato più di quanto avrei desiderato, dall'altra invece un documentario che è stato pubblicato di recente e che riguarda The Last of Us parte 2 e da cui partiamo. In realtà a parlare sarà soprattutto Marco in questo caso, perché è lui che nel weekend si è sparato queste 2 ore di video.
2 ore esatte. Beh, alla fine ci dividiamo a metà. Io parlo di questo che è la cosa bella della puntata, tu parli di Suicide Squad che è quella brutta.
Perché mi toccano sempre le caccone videoludiche?
Oneri e onori, vabbè. Allora, io parto da questo documentario lanciato direttamente su YouTube e che sarà presto incorporato anche all'interno della remaster di The Last of Us parte 2, di cui vi abbiamo parlato anche recentemente. È un'aggiunta che, diciamo, arriva dopo la pubblicazione, che sarà quindi integrata all'interno del videogioco stesso. Il documentario si chiama comunque Grounded 2, lo trovate assolutamente disponibile anche su YouTube, quindi lo potete già visualizzare, l'hanno fatto tantissime persone, e sono appunto 2 ore esatte, 2 ore che devo ammetterlo, secondo me un pochino si sentono, è molto interessante, ma diciamo che ancora una volta Druckmann e company confermano di non avere la brevità e l'incisività tra le loro caratteristiche.
Esattamente come nel gioco, che poteva un filino essere asciugato, anche uguale. In questo caso hanno deciso di raccontare proprio tutto.
Ti giuro, tutto, non si sono tolti nulla. Ed è però, proprio in virtù di questo essere veramente molto elaborato, uno spaccato davvero intrigante di quanto complesso può essere lo sviluppo dei videogiochi e in particolare delle produzioni AAA, esattamente come è un gioco come The Last of Us Parte 2. Il punto qual è? Non ve lo voglio spoilerare perché è una visione che vi consiglio senza riserve in generale se vi piacciono i videogiochi, ma vale comunque la pena di raccontare prima di tutto il fatto che è un prodotto che loro avevano originariamente pensato durante lo sviluppo, tant'è che viene rilasciato adesso a tantissimo tempo dalla pubblicazione, a quasi 4 anni dal lancio del gioco originale, proprio perché le riprese sono state divise in 2 tronconi. La prima parte, lo dice anche proprio nel corso della visione, stava avvenendo sostanzialmente in tempo reale mentre lo sviluppo procedeva, poi a causa del Covid e dell'obbligo sostanzialmente di lavorare in remoto si è interrotta anche la lavorazione del gioco e del documentario, e l'ultima parte invece è stata registrata molto molto recentemente, tant'è che per esempio si parla addirittura anche della serie, consapevoli del fatto che la serie sia anche già stata pubblicata, parlano degli attori, del casting eccetera eccetera, e quindi ha questa, diciamo, doppia anima. Al di là di tutto mostra tantissime cose dello sviluppo con uno sguardo straordinariamente interessante e mi piace molto perché non è quella geografia fastidiosa in cui tutto è bello, siamo i più fighi, siamo i più bravi, eccetera, eccetera. Anzi, su alcune tematiche, per esempio sul crunch, fanno una forte ammenda, mostrano in modo anche impietoso quanto a volte lo sviluppo, soprattutto di un gioco del genere così ambizioso, ti porta allo stremo a livello psicofisico. Parlano di quanto certe scelte possono avere un impatto sulla vita delle persone, certe scelte a volte anche subite. Per esempio la parte sui leak, ancora una volta, è fondamentale per rivendicare quanto un certo tipo di giornalismo, mettiamolo tra virgolette, faccia danno incredibile all'industria e soprattutto alle persone che la compongono. Druckmann parla del giorno più brutto della sua vita, parla di incubi nel terrore che svelassero il gioco prima che venisse annunciato. C'è Laura Bailey che racconta, l'interprete di Abby, che racconta di minacce ricevute dal figlio di tipo un anno, cioè dirette, scusate, dal figlio di tipo un anno, perché lei interpretava un personaggio che era molto odiato prima della pubblicazione, eccetera, eccetera. Cioè, follia vera, ma follia vera che poi impatta sulla vita delle persone. Racconta delle tante difficoltà, racconta anche della bravura fuori dal comune di Naughty Dog nell'inventarsi soluzioni di animazione, di audio, di idee anche di tecnologie che vengono implementate, come le gocce d'acqua hanno un impatto col sangue su certi, su certe superfici, cioè delle cose anche molto tecniche ma davvero spettacolari da guardare. È una visione che da un lato sarebbe bellissimo diventasse un po' lo standard per l'industria dei videogiochi.
Sì, dall'altro è molto complesso, certo, che possa succedere. Devo dire che Sony, secondo me, ha intuito che questo possa essere un tipo di prodotto interessante. Banalmente, Grounded 2 si chiama così perché era stato prodotto un documentario anche per il primo The Last of Us, ma c'è anche Raising Kratos.
Assolutamente.
E anche quello è un altro documentario, e tutti quanti hanno proprio la caratteristica di essere stati prodotti parallelamente ai giochi stessi. Quindi è evidente che in pipeline di produzione, sì, Sony, almeno per i suoi team, diciamo, di primo piano, quali Naughty Dog e Santa Monica, voglia aggiungere anche questo tipo di racconto. Però è difficile che possa diventare uno standard, uno perché non tutti i prodotti magari hanno delle cose così interessanti o anche, insomma, una storia produttiva così interessante. Due, perché costa tempo, aggiunge, credo, anche un pochino di, non voglio dire lavoro, però un pochino di attenzione da parte del team di sviluppo che dovrebbe essere concentrato
sul software. È comunicazione a tutti gli effetti. Certo. Tra l'altro, guarda, uno dei passaggi fanno vedere come, durante una scena che non voglio spoilerare, ma quella scena lì di The Last of Us parte 2, quando stanno decidendo come inquadrarla, quella scena lì, tra l'altro scena che viene molto approfondita, questo non l'ho detto, è spoilerosissimo il documentario ma lo scrivono all'inizio, cioè dovete aver giocato i due giochi altrimenti vi rovinate tutto. Parlano per esempio di come viene annunciato agli attori un certo risvolto della trama fondamentale, e c'è un certo punto in cui loro aspettano, si vede dietro le quinte, quello l'hanno tenuto nel documentario, Neil Druckmann, che arrivi a parlare di scelte registiche durante quella scena lì. Neil Druckmann, loro sono lì che lo aspettano per il montaggio e le riprese, e lui fa sapere tramite un suo assistente che no, io oggi non posso venire perché dobbiamo controllare come sta andando il combattimento in corpo a corpo dei personaggi, quindi salta quella ripresa e dice: ecco, questo lo teniamo per farvi vedere quanto comunque è veramente complesso incastrare tutto, ed è la testimonianza di quello che stavi dicendo tu. Bellissimi i tanti risvolti umani. C'è uno sviluppatore che parte dal QA e diventa poi responsabile del livello che mostrano alle tre di un anno, che fa veramente innamorare tutti del gioco.
Ecco, un altro elemento interessante, scusami se entro a gamba tesa, è proprio come loro parlano di comunicazione in generale.
Assolutamente.
E, come fanno capire che nelle varie fasi che poi porteranno al lancio del gioco ci possono essere dei momenti in cui i team sono costretti per un motivo o per l'altro a mostrare o delle cose che ancora nel gioco non ci sono,
esatto,
oppure addirittura delle cose che sono state sviluppate, funzionano, ma che magari potrebbero in seguito essere tagliate semplicemente perché generano problemi di ritmo. Quindi insomma è proprio tutta una questione di calcolo, e secondo me anche chi è interessato ad approfondire proprio le metodologie con cui l'industria comunica al pubblico e alla stampa trova qui dentro degli elementi super interessanti.
Assolutamente, è eccezionale quella roba, fanno degli esempi pratici che non vi svegliamo, magari così li andate a vedere con ancora più curiosità, ma è anche per esempio bellissimo vedere come mostrano il lato, ripeto, umano. Per esempio quando il primissimo trailer viene accusato di essere troppo violento, e in particolare una certa frangia dell'informazione americana, ultrafemminista, eccetera, dice: è un gioco misogino, è un gioco in cui si divertono a mostrare violenza gratuita sulle donne, è un gioco in cui si vede che nel team non ci sono donne. Ecco, la scrittrice del gioco insieme a Druckmann è una donna, tra l'altro prende la parola più volte ed è veramente un personaggio eccezionale. Sono contento anche, lo dice nel trailer, scusate, nel documentario, che scriverà la stagione 2 della serie TV lei.
Sì, si chiama Ally Gross e fra l'altro insomma è tornata un pochino alle luci della ribalta.
Esatto.
In questi ultimi tempi, anche proprio relativamente a The Last of Us.
Guarda, più che tornata l'hanno prodotto. Proprio messa
sì,
dalle,
sì.
Sotto i riflettori.
È vero, perché il suo commento si trova anche all'interno della Remastered, in quelle, insomma, in quei contenuti extra che appunto accompagnano tutte le cutscene con i commenti degli scrittori, degli attori e del regista che poi è Druckmann.
E lei per esempio in quel caso finisce molto sotto i riflettori perché dice, cioè hanno accusato il gioco di essere misogino, di godere nel vedere delle donne che soffrono e dicono nessuna donna ha lavorato chiaramente a questo prodotto, l'ho scritto io, mi dà fastidio che vengano fatte queste accuse e che implicitamente nemmeno sia stata fatta della ricerca. Cioè è bello vedere quanto comunque appunto la comunicazione, i media, la stampa poi possono essere interpretati diversamente da chi sta sviluppando. È uno spaccato davvero davvero interessante, prendetevi 2 ore per guardarlo perché comunque, ripeto, dura un po' e secondo me è anche giusto guardarselo in uno spezzone unico, ma mi auguro che possano succedere cose del genere. Nel frattempo noi nel nostro piccolo stiamo continuando a lavorare al documentario su Pessino che arriverà presto per il primo episodio e quindi poi ci faremo un'autopuntata a parlare di quello, non lo so, vedremo.
Nella seconda parte di questa puntata arriviamo al punto
succede.
In cui ci tocca parlare di Suicide Squad Kill the Justice League, il game as a service supereroistico sviluppato da Rocksteady e pubblicato da Warner, che è uscito la settimana scorsa, forse un po' prima se si contano i giorni di Early Access.
Sì, non fortunatissimi tra l'altro, no. Hanno avuto dei grandi problemi anche in quello, c'era un bug che finiva il gioco da solo, un casino.
Va bene, il gioco, lo sapete, non ci ha mai convinto fino in fondo, ma insomma, per dovere, io questo weekend mi sono messo a giocarlo un pochino più approfonditamente e sono pronto a condividere con voi le mie impressioni, che, lo dico senza mezzi termini, sono esplicitamente negative. Si può, volendo, cominciare un po' da quello che funziona, perché se vogliamo proprio dissezionare il prodotto e prendere, diciamo, singolarmente alcune delle componenti che poi compongono l'esperienza, effettivamente qualcosa che funziona si trova, a cominciare forse da quello che è l'elemento centrale dell'esperienza, che è proprio il feeling delle sparatorie, dello shooting. Si vede che Rocksteady, pur non avendo mai sviluppato qualcosa del genere, evidentemente ha fatto acquisizione di professionalità che invece sapevano, insomma, misurarsi con uno sparatutto.
Ricordiamo che loro ovviamente venivano dagli action, cioè hanno definito il sistema di combattimento del free flow con la serie Batman Arkham. Qui rimane il contesto supereroistico, cambiano di molto le atmosfere che dalla cupezza dark di Gotham diventano invece solari e scanzonate in quel di Metropolis, e cambia anche appunto l'approccio che diventa quello di un third person shooter acrobatico.
Esatto, è esattamente quello, third person shooter acrobatico, che in questi due elementi, cioè nell'acrobaticità e nelle sparatorie, funziona bene. Si spara piacevolmente con varie tipologie di armi che hanno tutte insomma la propria connotazione. Ovviamente è un'azione molto sopra le righe, molto esagerata, supereroistica nel senso più piano del termine,
e poi si sposa bene con la Justice, cioè con, scusatemi, con Suicide Squad, che sono dei personaggi cattivi che sono estremamente bizzarri.
Quindi non vi aspettate qualcosa di realistico, però di qualcosa, cioè un gioco che, diciamo, ti acchiappa da quel punto di vista, così come riesce a innescare con alcuni personaggi un piacevole effetto di flusso che opportunamente è stato un po' paragonato alla lontana l'altro titolo di Insomnia,
Sunset Overdrive.
Sunset Overdrive. I sistemi di mobilità dei 4 personaggi di Justice League sono molto diversi fra loro, alcuni funzionano meglio di altri, però
forse un po' colpevolmente diversi.
Sì. Bah, oddio, colpevolmente diversi. Loro...
Eh beh, però se 2 funzionano e 2 no.
Cioè, è quello, cioè è la distanza che è colpevole. Okay. Secondo me il fatto di identificare 4 sistemi così diversi, anzi 5, perché poi c'è un altro personaggio giocabile che è il Joker, di cui abbiamo parlato durante le nostre dirette, Ecco, l'idea di distinguerli così tanto secondo me è potenzialmente efficace. Il problema è che alcuni funzionano molto bene, alcuni funzionano così così. Ce n'è uno che per me è quello di Harley Quinn, che proprio a livello di ritmo non ti dà quelle sensazioni. Al di là di questo, il punto è che pure prendendo i personaggi con un sistema di mobilità divertente, pure prendendo queste sparatorie comunque un po' goduriose, diciamo, se dovessi scegliere un aggettivo le definirei blastatorie, andando a recuperare appunto un termine che si usava un pochino nelle riviste di fine anni 90. Sì. Ecco, pur prendendo queste cose, poi l'insieme per me è totalmente disastroso. Nel senso che il gioco è estremamente ripetitivo nel mission design, nelle situazioni che ti propone, e ti butta in questa cornice che non ha un briciolo del carattere, dell'atmosfera, dell'efficacia di Gotham. Provano disperatamente a trovare un fil rouge che possa connettere i titoli della serie Arkham a questo, che di fatto sono ambientati nello stesso universo, mentre così ironicamente Gotham Knights è un altro universo narrativo, e però lo fanno quasi come se volessero ossessivamente strizzare l'occhio ai fan dei precedenti lavori di Rocksteady.
Per dirti, ehi, è autentico, ehi, guarda che c'è, esatto, dietro Rocksteady, ehi, sono diversissimi e questo sembra il fratello gemello brutto, però guarda che sono un po' la stessa cosa.
Esatto, nelle prime 4 ore di gioco ci sono riferimenti continui a Gotham, al pinguino, all'enigmista.
Ma fallo sembra a Gotham, quasi, allora, no? Esatto. Come idea.
Esatto, sembra quasi che non vogliono proprio lasciare andare quell'iconografia, poi in realtà sono costretti a farlo e quindi si spostano più in direzione di Suicide Squad e della Justice League soprattutto. I momenti migliori secondo me a livello di narrazione sono quelli in cui si vedono delle versioni deformate dei supereroi, sì, della Justice League.
I buoni diventano Superman, cattivi anche loro, esatto, cioè corrotti.
E anche questo però secondo me sottolinea un grande problema della produzione, cioè i momenti più efficaci non sono quelli legati ai 4 protagonisti della Suicide Squad, ma sono quelli legati alle versioni
Batman,
villain,
Superman, eccetera,
dei supereroi classici.
Certo.
Però ho capito, ma questi elementi qui diciamo che arrivano a costellare un attimino un racconto che invece poi
si incentra su altro.
Si incentra su altro e lo fa fra l'altro con una ironia un po' insistita, un po', ma non apertamente aggressiva, però alle volte gratuita.
Fra quel carattere un po' paxerello di Margot Robbie, dell'Harley Quinn lì, che deve far vedere sempre che è sopra le righe perché così sembra più pazza e piace di più alle ragazzine.
Bravo, e quindi insomma anche a livello narrativo secondo me proprio non ci siamo. Ma
doppiato anche, mi dicevi.
Doppiato
male,
in maniera terribile, è proprio iper caricaturale, iper drammatizzato e soprattutto si sente tantissimo che molte delle battute non sono state doppiate dai doppiatori conoscendo il contesto.
Okay.
Okay? E quindi, visto che molto spesso sono proprio anche degli interventi un po' ironici, è chiaro che immaginati a raccontare una barzelletta,
sì,
però
sì,
spezzando i vari momenti della barzelletta e registrandoli magari in dei giorni differenti.
Okay.
Cioè viene veramente un disastro. Secondo me si sente ancora di più proprio perché dovrebbe essere pieno di battute che sono un botta e risposta e non si sente il botta e risposta.
Okay.
E l'altro problema secondo me enorme è la piattezza del gameplay, legato purtroppo a questo meccanismo da game as a service ossessivamente concentrato sui numeri e sulle statistiche. Vi faccio un esempio. Tutte le abilità, la grande maggior parte delle abilità dei 4 personaggi, che possono essere sbloccate appunto salendo di livello, in realtà non aggiunge niente al combattimento. Non sono abilità attive che ti permettono di fare una mossa in più, un attacco in più. Sono semplicemente delle abilità passive che ti permettono di accumulare una quantità alle volte indistricabile di bonus, di perk, di power up, che però non alterano in nessuna misura il tuo approccio al combattimento. Dopo 8 ore, dopo 10 ore, tu spari esattamente come nel corso della prima ora, ma su questa interfaccia, che fra l'altro è gonfia, veramente straripante, di colori, di numeretti, di icone, hai semplicemente 4-5 voci che ti dicono: ok, stai moltiplicando il danno per 5, stai moltiplicando gli scudi per 7, la ricarica dei tuoi scudi è più veloce di 2.4. Cioè, ed è veramente.
Perdi quella progressione che invece negli action, negli shooter così, sono, cioè, centrale all'esperienza. Cioè, faccio danno X, ma soprattutto gli concateno magari un'altra cosa. Ho il doppio salto, questa roba che danno l'idea del fatto che stai migliorando come personaggio, stai migliorando il giocatore e generano soddisfazione.
Totalmente. Qui hanno preso, diciamo, il lato oscuro di Borderlands, perché anche Borderlands aveva una serie di questi perk che semplicemente aumentavano l'esaltazione per il numero, ok? E veicolavano un senso di progresso solo perché all'inizio facevi 10 danni e dopo 2 ore facevi 15 e poi 20 e via dicendo. Però in Borderlands c'erano anche delle abilità speciali, delle abilità attive proprio.
Certo.
Qua ci sono, ma sono veramente ridotte al minimo e non fanno crescere il profilo ludico della produzione. Resta, vabbè, poi tutto quell'impianto anche di accumulo delle risorse per fare il crafting delle armi, raccolta di armi che nell'80-90% dei casi vengono smantellate immediatamente perché già ce n'hai una che funziona meglio.
È quel profilo da Game as a Service che hanno cercato di occultare un pochino, di rivedere con il posticipo di un anno sostanzialmente, sì. Poco meno di un anno, che è avvenuto. Ricordiamo che il gioco doveva uscire la scorsa primavera e che però comunque rimane talmente ancorato nelle fondamenta di un gioco che, ricordiamo, tra l'altro è stato in sviluppo per tantissimissimo tempo.
7 anni.
Che era, come posso dire, immodificabile, dal tanto poi era radicato. Non so se te lo sei dimenticato, perché ne abbiamo parlato stamattina anche, una menzione ci sta a farla del pessimo mission design che fa da corollario al tutto, nel senso che poi le missioni sono banalissime, sono spesso e volentieri solo un vai dal punto A al punto B e difendi la zona o uccidi tot nemici, quindi nemmeno, diciamo, delle soluzioni un pochino più brillanti dal punto di vista dell'esperienza. E il risultato è quello di un gioco che sapevamo stesse finendo con forza contro il muro, è finito con forza contro il muro.
Sì, è finito con forza contro il muro anche guardando le statistiche, i dati. Te lo raccontavo prima di iniziare la registrazione, il numero massimo di giocatori contemporaneamente connessi su PC.
Dopo il primo weekend di lancio.
Esatto, è stato di 12-13 mila. Per fare un paragone con un altro game as a service supereroistico che è andato molto male, Avengers, Marvel's Avengers, aveva 30.000 utenti connessi nello stesso momento. Qui siamo a meno della metà e già Avengers era risultato
un enorme problema, cioè,
fallimentare. Certo. Quindi figurarsi in questo caso, io incrocio le dita per le sorti di Rocksteady, fermo restando che, l'abbiamo sempre detto, non è più...
Sì, di quel che resta di Rocksteady.
Esatto, non è più la Rocksteady di qualche anno fa, però sarebbe sempre problematico vedere dei team magari chiusi così da un momento all'altro solo per delle scelte strategiche e produttive completamente da rivedere. Speriamo che il team possa rialzare la testa. Dubito fortemente che invece a rialzare la testa possa essere il gioco, perché io, insomma, magari non lo voglio proprio dare per spacciato, ma non sembra vivere un buon momento. Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong con le notizie dal mercato videoludico. Torniamo nei prossimi giorni. Ricordatevi di iscrivervi, di attivare le notifiche e soprattutto aiutateci con il passaparola. Se ci sono degli amici che giocano, che insomma hanno a cuore il mercato videoludico, magari fategli sapere che in giro c'è un podcast che racconta le notizie con un piglio un po' diverso. Grazie.
Ciao.